Ci siamo, amici di Sportiva, 334-773-0020, l'appuntamento col microfono aperto, con le vostre chiamate se volete intervenire in diretta, 366-6284-122 invece per sms e whatsapp ovviamente per interagire con noi. Ci state già scrivendo in tantissimi, priorità ovviamente alle telefonate e a quella di Ivan da Venezia. Tra poco troviamo Fabrizio Biasini. Intanto Ivan, ben trovato a Sportiva, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Avevo una domanda, avevo due domande veloci per Fabrizio. La prima era legata alla diatriba Costa Curta Lautaro Martinez, perché sembra quasi che gli abbia detto che Costa Curta abbia insultato, abbia detto a Lautaro Martinez che è scarso. In realtà è sicuramente uno dei più forti centravanti in Italia, però effettivamente dati alla mano ha segnato contro il Milan, e lo dico con la lacrima sul cuore da milanista, però ha risultato già acquisito, e ha segnato forse l'unico gol negli scontri diretti importanti, è stato quello con Liverpool, che aveva riaperto la sfida ad Anfield, però effettivamente negli scontri diretti sembra un po' mancare, e anche con l'Atletico specie al ritorno non è stato molto incisivo. E volevo un suo pensiero sul ritorno di Luca Gotti, che io sono veramente contento, perché secondo me è un maestro più che un allenatore. Volevo sapere il caro Biasin cosa ne pensava. Grazie, vi ascolto per radio.
Ciao Ivan, grazie mille. Gotti che è tornato a Lecce, eccolo qui Fabrizio Biasin. Fabri, benvenuto.
Eccoci, ciao, buongiorno a tutti.
Non so se hai ascoltato per intero la domanda di Ivan, forse no. Allora, ti chiedeva un giudizio su Gotti tornato a Lecce, come seconda parte della domanda. Sulla prima, la diatriba Costa Curta Lautaro. Botta e risposta con il capitano dell'Inter che ha detto si vada a rivedere il gol con il Milan. Il nostro amico diceva sì, qualche gol bello l'ha fatto in Europa, però negli scontri diretti è stato un po' meno decisivo del solito.
Allora, partiamo da Gotti. Io sono un fan della prima ora di mister Gotti, mi è sempre piaciuto il suo approccio al calcio, anche la sua storia un po' particolare, no? Di lui che improvvisamente si ritrova a fare l'allenatore in Serie A. Secondo me è stato anche un figlio maltrattato nel corso della sua carriera, penalizzato anche oltre i risultati che non arrivavano a un certo punto, e quindi sono felice di rivederlo in pista, perché io credo che lui abbia una bella mentalità e che a Lecce possa fare bene. Per quanto riguarda la questione Lautaro Costa Curta, io credo che ci sia stata, diciamo, un'incomprensione, un errore di valutazione, perché io credo che in realtà chi ha visto l'ultima stagione e mezzo di Lautaro si è reso conto che al netto dei gol che il giocatore ha fatto, ma anche quando non sono arrivati i gol, le prestazioni raramente sono mancate. Se teniamo in considerazione anche l'ultima europea, quella che poi è costata l'eliminazione all'Inter, in realtà Lautaro non ha giocato una brutta partita, ha mandato due volte in porta i suoi compagni, penso a Thuram, penso a Barella, e quindi io credo che sia legittimo da parte sua rivendicare il fatto che non si deve valutare una prestazione solo in base ai gol, che tra l'altro quest'anno ha fatto, e ha fatto spesso e volentieri anche nelle partite importanti.
Stefano da Milano, benvenuto, ciao.
Buongiorno a tutti. Devo fare prima una considerazione. Allora, al di là del caso Acerbi, Juan Jesus, sentivo più volte Biasin che dice il signor Juan Jesus praticamente la voleva far finita lì sul campo e via dicendo. Posso essere, tra virgolette, convinto, e posso aver dato la ragione anche al signor Biasin o meno, però mi sorprende il fatto che il signor Juan Jesus, no, di fronte a questo problema così grosso, no, se era finita lì sul campo, per quale motivo poche ore dopo con un ragazzino metteva dei dettagli proprio contro il razzismo, via dicendo. A mio modo di vedere giusto, però se una persona considera un fatto già chiuso, no, per me l'argomento del razzismo, a mio modo di vedere, dato che il tema era caldo, lo potevano portare un pochettino più avanti il signor Juan Jesus, primo. Secondo, le considerazioni di un ascoltatore adesso, ricordo che Lautaro, forse si dimentica, ma ha segnato anche un gol bellissimo anche contro il Barcellona in campo. Ecco, tutto qui. Sì. Non so cosa ne pensa il signor Biasini, volevo sapere per quale motivo si dice che la voleva chiudere lì il signor Jesus, Sì,
ok, grazie Stefano. Sì, abbiamo capito la domanda. Fabrizio, più che altro poi c'è stata la questione legata al fatto che Gesù si è sentito tra virgolette attaccato perché Acerbi ha raccontato un'altra verità, secondo lui. Allora lì poi si è innescato tutto il resto, no?
Allora, su Lautaro mi sono espresso, no? Secondo me è la verità, chi ha visto tutte le sue partite si rende conto che partite importanti o non importanti, in realtà Lautaro il suo contributo lo dà sempre. Per quanto riguarda la questione Jesus Acerbi, io credo che proprio perché a un certo punto Jesus tende la mano, no? Cerca in qualche modo di abbassare i riflettori, poi probabilmente il caso sarebbe esploso in un'altra maniera comunque, ma io credo che si poteva gestire in maniera diversa. Il fatto che il giorno successivo Acerbi dica determinate cose in un contesto informale, no? La stazione centrale scendendo le scale, io credo che quella cosa poi abbia innescato la risposta, secondo me legittima in quel caso di Juan Jesus, e quindi si è arrivati a questo fastidioso uno contro uno, no? In cui ognuno ha la sua verità e un giudice è chiamato a darci una risposta. Io credo che da un punto di vista della gestione delle cose si poteva fare tutto in maniera un filo più serena, invece siamo arrivati a questo scontro, credo non determinato da Juan Jesus, che ripeto, secondo me aveva anche teso la mano a un certo punto.
Marco da Firenze, benvenuto.
Sì, buonasera, sono Marco da Firenze, interista. No. Volevo fare tre domande veloci a Piazzini.
Vai.
Cioè, che fine ha fatto Zhang, perché una società come l'Inter non è possibile che 7 mesi che questo film si fa vedere. Seconda cosa, come mai è stato dato via Bellanova, che per me è un grande giocatore, più che altro gli altri è anche un giovane.
Okay.
E questa cosa, ho visto un filmato con Biasin che rispondeva che era il miglior portiere dell'Inter, nessuno dimentica che nomina Pagliuca. Per me Pagliuca è stato uno dei portieri, almeno in porta, come parate, uno dei portieri più forti d'Italia. Grazie.
Ciao Marco, giornata. Grazie mille. Fabrizio, non so cosa hai detto, però Pagliuca credo non si discuta.
È indiscutibile il valore di Pagliuca, devo dire che all'Inter è in buona compagnia. Pagliuca sicuramente è uno dei primissimi. Se chiedi a me, io ti dirò sempre Walter Zenga. Perché per quanto mi riguarda, oltre alle capacità in porta, c'è anche insomma tutta una narrativa legata alla sua esperienza all'Inter che è indiscutibile per come la vedo io. Però insomma Pagliuca è sicuramente alto livello, così come Julio Cesar altissimo livello, così come tantissimi altri, perché la verità è che l'Inter raramente sbaglia il portiere, compreso l'ultimo che si sta comportando veramente molto bene.
Sì. Su Bellanova?
Allora, sulle altre Bellanova non era un giocatore dell'Inter, andava riscattato una cifra che adesso sembra una cifra bassa, ma all'epoca l'Inter doveva incastrare tantissime situazioni, compresa quella dell'esterno destro, e ha ritenuto opportuno, per alzare il livello tecnico in quella zona del campo, prendere un giocatore a zero come Quadrado. Poi quella si è rivelata un'operazione sbagliata, no? Perché si è fatto male, perché ha giocato poco, e succede. Però dobbiamo tenere presente che una società che deve fare un mercato a zero, come ha fatto l'Inter l'estate scorsa, deve riuscire a far quadrare tutto. Quindi se li spendi da una parte non li spendi dall'altra, preferito spenderli in altre zone del campo, per esempio per portare Pavard in rosa, e sulla destra si è accontentata di un parametro zero. Non ha fatto la scelta corretta, vedremo cosa dirà la storia e la carriera di Bellanova, che devo dire anche a me ha sorpreso per crescita, perché effettivamente quest'anno il Toro sta facendo vedere cose buone. Bisogna poi immaginarselo all'Inter avrebbe trovato spazio, avrebbe portato via spazio a Dumfries, a Darmian, non lo so. Io credo che lui abbia fatto una scelta corretta, andare al Torino, laddove la maglia da titolare è indiscutibile, e questa cosa probabilmente gli vale anche la convocazione all'Europeo.
Franco da Genova, benvenuto, ciao.
Ciao, salve, sentite?
Sì, benissimo, vai pure.
Ok, perfetto. Tanto grazie di esistere. Volevo chiedere un vostro giudizio sull'equità dei play-off in Serie B. Cioè, io mi domando come squadre come Parma, Venezia, Cremonese, Como, che hanno 20, 30 punti più della settima, dell'ottava, come la Sampdoria che per esempio ha perso la metà delle partite che ha giocato, dopo aver lottato queste sei squadre tutto il campionato nei primi posti per andare direttamente in Serie A, adesso appunto avendo tutti questi punti di vantaggio, possano rischiare magari per un momento, per una partita, per un momento di poca forma, visto che sono arrivate in fondo al campionato, doversi giocare in una o due partite la promozione con squadre appunto come dicevo, come Sampdoria, come Reggiana eccetera, che invece hanno basticato fino a poche giornate fa da pochi punti dalla retrocessione. Vi ringrazio.
Ciao.
Vi ascolto.
Ciao Franco, grazie mille. Va detto che c'è anche un limite per i playoff, no Fabrizio?
Sì.
Cioè se ci sono 10 punti tra la terza e la quarta non si fanno, quindi se veramente il divario è così ampio, alla fine poi le prime tre vanno direttamente su. Prego.
Sì, il ragionamento è esattamente questo, cioè in realtà esiste una possibilità per evitare i playoff che la terza riesca ad avere questo vantaggio su tutte le altre. Viceversa, esiste questo regolamento che serve a tenere acceso il campionato il più possibile, può piacere oppure no, però è anche un modo per dare una speranza a quelle squadre che si ritrovano a metà classifica, hanno una motivazione in più per dare qualcosa sul finale di stagione, altrimenti il rischio poi di ritrovarsi a febbraio marzo con mezza Serie B che non ha più niente da chiedere alla stagione. Quindi io capisco il ragionamento d'ascoltatore, ma credo che in Serie B soprattutto questa cosa dei playoff abbia un senso, anche perché poi se ragioniamo su Venezia, Cremonese, Como, allora una che arriva quarta a un punto dalla terza dovrebbe dire però perché io non posso fare playoff. In realtà io credo che sia abbastanza logico e che c'è proprio questa possibilità, cioè avere 10 punti sulla quarta che ti permette di andare su direttamente. Non capiterà quest'anno perché ci sono 3-4 squadre, 3 diciamo, che combattono per il terzo posto. Chi riuscirà a prendere il secondo andrà su direttamente, le altre passeranno proprio dai playoff.
Poi consideriamo che terza e quarta non fanno il primo turno dei playoff, quindi comunque hanno già un turno di vantaggio rispetto a quelli
che
stanno
dietro. E c'è la possibilità
dietro,
poi, quindi... esatto, c'è la possibilità col doppio pareggio di passare,
esatto.
Per cui sono qualche
po' di vantaggio c'è.
Te lo danno. Poi è vero che capita spesso e volentieri che l'ottava, che magari prende l'ottavo posto all'ultima giornata, riesce a fare l'exploit, andare su, però è anche il bello del playoff.
Alfonso dalla provincia di Salerno, benvenuto, ciao.
Buongiorno a voi e sempre complimenti.
Grazie.
Niente, volevo chiedere al signor Biasin che cosa intende lui per gestire meglio il caso Acerbi. Doveva essere più omertoso o Juan Jesus o no, perché non ho capito che cosa si intende per gestire meglio questa situazione.
Mm-hmm.
E poi Marotta che vuole lavorare con i giovani, che cosa ne pensa?
Okay. Ciao Alfonso. Fabrizio.
No, credo che abbia compreso al contrario quello che intendevo io. Io credo che proprio perché Juan Jesus ha dato un'occasione a il suo collega, no? Ad Acerbi, dicendo la cosa può finire qui, io credo che nelle immediate ore post partita, se non proprio subito dopo la partita, Acerbi poteva secondo me fare un altro tipo di dichiarazione, si poteva fare una cosa un filo più formale, evitare di lasciare il giocatore da solo fuori dalla stazione. Io credo che questa cosa il procuratore avrebbe dovuto gestirla meglio, perché si è arrivati a questo scontro. Io credo che con un po' di ordine in più e magari anche con un'ammissione legata al fatto che esiste un'immagine dove il giocatore chiede scuse, quindi secondo me bastava dire sì, è vero, ho sbagliato, sono andato lungo, però sono cose che rimangono tra di noi, abbiamo chiarito, arrivederci, grazie. Probabilmente si poteva gestire molto meglio, proprio perché Juan Jesus in maniera secondo me molto molto alta e intelligente aveva offerto una chance di un certo tipo. Poi da un altro punto di vista c'è chi dice però se Acerbi sostiene di non aver fatto niente, di non aver detto niente, è giusto che vada avanti sulla sua strada e si difenda. E questa infatti è il pallone, adesso passa nelle mani del giudice e ci diranno cosa decideranno.
Marcello, prima del break, a Biasin chiedo: stasera c'è Galles Polonia, finale spareggio playoff per Euro 2024, secondo te la Polonia rischia grosso?
Ma allora, io ho visto che tendenzialmente tutti danno molte più chance alla Polonia rispetto al Galles, però attenzione, perché storicamente quando ci sono queste partite, soprattutto quando poi diventano battaglie di campo il Galles è secondo a nessuno, quando c'è questo genere di sfida finale, playoff, eccetera eccetera. Quindi io credo che la Polonia sia effettivamente favorita, ma non deve assolutamente sottovalutare questa partita, perché mi aspetto che il Galles, che non è una nazionale di primissima fascia, riesca però a performare meglio di quello che vale.
E già che ci siamo, quindi Polonia favorita, Georgia, Grecia, Ucraina, Islanda. Fabrizio, chi passa?
Allora, Georgia-Grecia mi sembra la sfida più equilibrata in qualche maniera. Dall'altra parte l'Islanda, dopo la magnifica tripletta di Gudmundsson, mi sembra decisamente favorita.
Quindi Polonia, Islanda e Georgia.
Diciamo Georgia, giusto perché gioca in casa, dai. Okay, perché
Kvaratskhelia,
vero, non è il bomber che hanno magari altre squadre, ma è un giocatore che in queste partite, secondo me, riesce a fare la differenza più di quello che abbiamo visto magari in questa stagione, dove ha reso meno rispetto alla passata.
E poi ti piacerebbe vedere Zivadze pronunciato dai vari telecronisti, la verità.
Ah, guarda, è proprio quello che mi aspetto. Non vedo l'ora che sia giugno per passare delle serate a sentire questi nomi.
Microfono aperto con Fabrizio Biasin, 334-773-0020, per tornare sulle principali domande in diretta, come quella che farà con noi Diego da Monza. Ciao, benvenuto, eccoci.
Sì, buongiorno. Ciao Fabrizio. Volevo fare una domanda, una considerazione sulla questione ancora Lautaro-Costa Curta. Io volevo spezzare una lancia a favore di Costa Curta. Secondo me Lautaro sì, è decisivo nel campionato italiano, perché secondo me è abbastanza scarso e deludente come livello. Quindi, per dire, anche Giroud a 38 anni fa ancora la differenza. Volevo dire che secondo me ci sono state tre occasioni in cui Lautaro ha fallito. L'anno scorso nella finale di Champions, dove ha sbagliato due gol clamorosi, e quest'anno nelle due partite con l'Atletico non c'è stato, e poi anche nel mondiale dell'anno scorso, che per vincere il mondiale l'Argentina ha dovuto toglierlo e far giocare un 19enne. Secondo me questa qua è la mia considerazione.
Ciao Diego, grazie mille. Fabrizio.
No, allora Diego, io non sono assolutamente d'accordo. Detto che non esiste l'attaccante infallibile, anche Haaland ha fallito la finale di Champions, poi l'ha vinta il City, ma Haaland ha giocato una partita da 5, tra l'altro marcato benissimo proprio da Acerbi. L'attaccante infallibile non esiste, esiste un attaccante che può sbagliare alcune partite. Globalmente io credo che in realtà Lautaro le partite le giochi sempre ad ottimo livello. Noi purtroppo basiamo tutto in base ai gol, che tra l'altro non mancano nella carriera di Lautaro, ma spesso non guardiamo le prestazioni. La prestazione con l'Atletico Madrid, in particolare quella di ritorno, secondo me è stata una buona prestazione. Un giocatore che mette due volte davanti alla porta i suoi compagni, un giocatore che ha fatto bene, ha sbagliato il rigore, quello è ovviamente una pecca, ma anche i rigori capita di sbagliarli. Al mondiale è vero che doveva essere un protagonista, non lo è stato per lungo tempo, ma ci dimentichiamo che ha segnato un rigore decisivo nella semifinale ed è stato anche protagonista in finale. Anche questa cosa la gente non se la ricorda, ma Lautaro ha giocato la finale, la seconda parte, ed è stato anche protagonista in Champions, ha segnato contro Barcellona, contro il Liverpool, ha segnato in semifinale contro il Milan. Se questo non è un giocatore che gioca bene nelle grandi partite, non so quali sono i giocatori che giocano bene nelle grandi partite.
Luigi D'Avellino, ben trovato.
Sì, pronto. Ciao. Volevo salutare a Biasin, che ritengo uno dei migliori giornalisti in circolazione.
Vai.
Troppo buono, grazie.
Vai Luigi.
E volevo chiedere praticamente cosa ne pensa del fatto che l'Inter sui mass media viene attaccato a ogni circostanza, soprattutto perché i mass media, l'Inter non ha, diciamo così, mass media vicini di proprietà, e quindi leggo nei titoli che fa anche Radio Sportiva, Tutto Sport e Corriere dello Sport, che fanno capo anche alla famiglia Agnelli, che mettono titoloni sempre contro l'Inter ogni volta che c'è un qualche episodio contro. Così come anche, siccome sta dominando il campionato, sento molte volte i tifosi di Juve e Milan che attaccano ogni piccola cosa, e non si esalta mai il fatto che l'Inter sia più forte sul campo. E poi l'ultima cosa che volevo chiedere, cosa pensa che l'Inter, dove può migliorare l'Inter per l'anno prossimo? basta, ringrazio.
Ciao, ciao Luigi, noi non siamo della famiglia Agnelli, lo specifichiamo, no? Fabrizio, visto che ha fatto il nome anche di altre testate, noi non siamo tra quelle, cerchiamo sempre di essere imparziali e equilibrati. Vai pure.
Ma così com'è, io non credo che esistano società che hanno media che li difendono a prescindere o a priori. Credo che esistano pubblicazioni o editori che sanno di avere un pubblico di riferimento e magari per questo motivo tendono da una parte piuttosto che dall'altra, però non è una cosa dell'Inter e basta, è una cosa che capita a tutte le squadre, in particolare quando queste squadre sono sotto i riflettori, perché magari sono in testa alla classifica e quindi attirano a volte anche delle antipatie in più, per cui io credo che in realtà un certo tipo di attacco, considerazioni oppure prime pagine che tendono più verso una squadra piuttosto che l'altra sono anche il sintomo che magari questa squadra sta facendo bene. Io mi ricordo gli anni in cui l'Inter veniva totalmente ignorata perché era al settimo posto, non ne fregava niente a nessuno e lì non, nessuno ti attaccava, ma non avevi neanche nessun tipo di ambizione sportiva, quindi forse va bene così. Per quanto riguarda come può migliorare l'Inter, allora io credo che l'Inter un paio di passi concreti li abbia già fatti, no? Zielinski e Taremi, per completare la sua rosa. Il resto dipenderà dal mercato, in particolare in uscita della prossima estate. La mia sensazione è che l'Inter voglia, rispetto a quello che è successo quest'anno, un paio di giocatori in più per avere una rosa più completa in vista di una stagione che è quella che ci porterà al mondiale per club. Io credo che l'anno prossimo, con più partite e la nuova Champions, serviranno un paio di pedine in più spendibili, ma nulla di stravolgente, cioè non mi immagino un'impostazione molto diversa da quella di quest'anno con gli 11 titolari e le 11 alternative.
Massimo da Brescia, benvenuto, ciao.
Sì, ciao, buongiorno. Volevo solo fare due considerazioni. Una su Samardžić, che è uno dei talenti più grandi della Serie A, accostato più volte al Napoli, all'Inter, al Milan e tutto, però fa la panchina all'Udinese e non gioca quasi mai titolare. E l'altra, che secondo me è il prossimo bomber del Milan, dovrebbe essere Gyökeres. Ciao a tutti, vi ascolto.
Ciao Massimo, credo che sarebbero molto contenti i tifosi del Milan se arrivasse davvero Gyökeres.
Se ne parla tanto in questi giorni di questo giocatore, che è un giocatore sicuramente attenzionato dal Milan, ma io credo a questo punto anche dai più grandi club in giro per l'Europa, perché è certamente uno di quelli che sta facendo meglio in questo momento. Esiste un problema legato al fatto che evidentemente costa parecchio questo giocatore, quindi insomma chi se lo prende sicuramente porta a casa un gran talento, bisogna capire se c'è la possibilità di farlo dal punto di vista economico. Non mi ricordo la prima domanda.
Era Samardžić, che alla fine è rimasto all'Udinese, ma lui dice fa la panchina, ma in generale non è andato in una grande squadra.
Effettivamente ha buttato via un anno ed è, io credo, un errore che lui deve imputare a se stesso, perché aveva una possibilità importante, quella di venire all'Inter l'estate scorsa o di passare al Napoli a gennaio. Probabilmente avrebbe trovato poco spazio anche all'Inter, ma avrebbe avuto una stagione per poter crescere insieme a compagni insomma di un certo livello, oppure andare a Napoli e trovare il suo spazio. Invece io credo che, mal consigliato e mal gestito dal suo entourage, papà in testa, abbia buttato via una stagione anche importante. E magari sul lungo periodo avrà ragione il padre, perché riuscirà a riempirlo di soldi, per amor del cielo. Però il dato di fatto è che in questo momento noi parliamo di un ragazzo che è un talento, che però abbiamo visto pochissimo quest'anno. E quindi, siccome le carriere dei giocatori non durano 100 anni, durano 10 o 15 anni, l'idea di aver buttato via un anno come questo è certamente un peccato.
C'è un vocale per te, lo ascoltiamo, grazie alla regia.
Nicolas da Empoli, una domanda per Biasin. Chi secondo lui, a parte la Salernitana che ormai sembra retrocessa, rischiano la retrocessione in Serie B? Grazie e vi ascolto per radio.
Fabri.
Questa è la domanda
delle domande.
La domanda che temo in assoluto di più, perché sono talmente tante le squadre, talmente raccolte in così pochi punti, che il rischio di sbagliare è elevatissimo. Ti dico una cosa, ti dico che c'è una squadra che secondo me riesce a salvarsi, perché mi sembra quella che più di tutte ha risposto a un mercato di gennaio faticosissimo nella maniera più intelligente, ed è il Verona. Io al gennaio, anzi al primo di febbraio, ho pensato il Verona è spacciato, perché quando tu perdi 5-6 titolarissimi della tua squadra e diciamo rivoluzioni tutto in così poco tempo, il destino sembra segnato. In realtà questa squadra mi sta sorprendendo, il suo allenatore sta facendo un grande lavoro, mi sembra che abbiano le idee molto chiare, quindi se proprio devo dire io penso che il Verona si possa salvare. La Salernitana mi pare parecchio spacciata, e poi il resto io faccio considerazioni settimana dopo settimana che vengono smentite dai fatti. Per esempio il Cagliari mi sembrava la squadra più tecnicamente più povera, in realtà poi riesce comunque sia a portare a casa i suoi risultati. Adesso non è più neanche tanto una considerazione di quanto è forte la squadra, ma di che motivazioni ha e di che capacità di far vedere questa cosa sul campo. Ci sono squadre secondo me più forti nella rosa, che però in questo momento si riescono a esprimere non alla loro altezza, e quindi ripeto, la Salernitana è spacciata, il Verona mi sembra quella destinata a finire al meglio, sul resto io ho un grosso punto interrogativo.
E se il Verona si salva, Fabrizio Biasin, sei d'accordo con me, petizione per panchina d'oro a Baroni?
Sì, perché ripeto, per quello che io ho visto a gennaio pensavo che questa fosse una squadra destinata a una seconda parte di stagione senza grossi stimoli, tendenzialmente con partite anche che avrebbero avuto poco senso, e invece ha trasformato l'amarezza per una gestione delle cose sconsiderata da parte evidentemente della proprietà in un punto di forza. E quindi quando tu un tecnico riesci a fare questa cosa dal punto di vista delle motivazioni e dal punto di vista tecnico, perché poi il Verona gioca anche un buon calcio, significa che hai fatto veramente un gran lavoro. Adesso mi auguro che finisca come dico io, perché altrimenti ho detto
Antonio da Marsala, benvenuto, ciao.
Grazie, una buona giornata a tutte e complimenti della trasmissione, che siete veramente grandissimi.
Grazie mille.
Io volevo fare una domanda a Benigno. Come fa a resistere a certi attacchi alla televisione fino a ieri sera, a sopportare certi personaggi che attacca l'Inter in quel modo, e lui con la santa pazienza ha risposto per le rime? Cioè, ha dimostrato veramente Biasini di avere un carattere veramente che non ci scappava la pazienza, perché poteva scappare la pazienza tranquillamente in base a quello che dicevano certi giornalisti, e questo mi dispiace molto. Comunque io le faccio sempre gli auguri a Biasini, che veramente l'ammiro molto, che è un grandissimo personaggio, un grande giornalista. Volevo fare una domanda.
Vai.
Ma è vero che l'Inter deve vendere per sanare il bilancio qualche pezzo da 90? Grazie, vi auguro, vi faccio gli auguri di una buona Pasqua.
Grazie Antonio, buona Pasqua anche a te. Fabri, la prendi con leggerezza, come è giusto che sia, immagino, no? Quando ci sono queste cose.
A parte che ogni tanto la pazienza la perdo,
vabbè, come, ci sta, sei umano
come anch'io. Poi è vero che dovremmo sempre ricordarci che si parla di calcio, per cui fondamentalmente poi è bene mantenere sempre un certo tipo di serenità. E poi è quello che dicevo prima, cioè nel momento in cui sei sotto i riflettori e insomma provano punzecchiarti da tutte le parti, è perché evidentemente c'è un motivo, e quindi se la classifica è questa, è possibile che insomma cerchino di venire a romperti le scatole anche su questioni che poi hanno un senso, perché è giusto parlare del caso Acerbi, è giusto parlare della situazione della proprietà della famiglia Zhang, è giusto fare tutte le analisi del caso. L'unica cosa che mi spiace è che negli ultimi 10 giorni si è parlato proprio poco di campo, proprio zero di campo. In questo momento c'è una squadra che secondo me è l'Inter, che gioca un calcio a un livello veramente elevato, e non se ne è parlato. Però vabbè, sappiamo come funzionano le cose. Sulla necessità di vendere dei pezzi grossi, io credo che in realtà ormai un tifoso dell'Inter, ma in generale un tifoso di una squadra italiana anche ad altissimo livello, si è abituato al fatto che il mercato deve passare quasi per forza da delle cessioni, cioè il famoso player trading che una volta sembrava pura utopia, adesso è realtà, e l'Inter ha dimostrato nel corso delle ultime sessioni di mercato di essere capace di uscire da queste stesse sessioni di mercato anche rinforzata, pur dovendo rinunciare a volte a dei pezzi importanti. Quindi io non so cosa capiterà la prossima estate, so che però i dirigenti nelle ultime sessioni di mercato hanno dimostrato di essere molto bravi anche quando si tratta di fare le cose senza quattrini a disposizione.
Paolo da Torino in chiusura, benvenuto, ciao.
Ciao e sempre complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda e una considerazione. La domanda mi è già stata mezza bruciata, vabbè, nel senso che comunque sul caso Acerbi e Juan Jesus, secondo me il peccato veniale lì non è tanto purtroppo dire il razzismo, ma l'ingenuità di Acerbi, perché sono sicuro che non c'è stato razzismo dietro, ne sono sicuro di sta cosa, però sono sicuro che qualcosa sia successo, perché sennò 10 secondi dopo che Juan Jesus in TV ha detto quella cosa lì, un innocente andava direttamente in TV a dire no ha capito male. Cioè, se io adesso dovessi dire a Biasin che ha fatto una cosa che non ha fatto, lui ci metterebbe 10 secondi a dire no, non l'ho fatta, quindi non parliamone. E invece l'altra, la domanda che faccio spesso ai vostri opinionisti è: se domani mattina Biasin si svegliasse presidente della Lega Calcio e potesse prendere una decisione senza dover chiedere niente a nessuno, cosa farebbe? Grazie e vi sento per radio.
Ciao Paolo. Presidente, allora, Fabrizio, che cosa
prima cosa scegli? Prima cosa in assoluto, mi raddoppierei lo stipendio, tutto, subito, prima, la cosa più importante. No, vabbè,
il nodo allora. Biasin, quindi subito per partire, giusto.
Esatto, allora la cosa secondo me più importante da fare, ragionando sul lungo periodo, è riuscire a ragionare magari con il governo, con chi ha un certo tipo di potere sulla questione stadi. Una volta si era parlato della legge sblocca stadi, no? E in realtà poi io vedo che in realtà siamo sempre punti a capo. Io credo che l'idea che un paese teoricamente sviluppato come il nostro sia dal punto di vista degli impianti in quarta, quinta, ultima fascia rispetto al resto d'Europa e del mondo sia una vergogna assoluta. Adesso il tentativo è di diciamo svegliare il tutto con l'assegnazione degli europei insieme alla Turchia, no? tra qualche anno, però mi sembra che anche questa cosa non abbia smosso più di tanto le cose, e quindi secondo me adesso un presidente federale deve riuscire soprattutto a fare quella cosa lì, perché è quella che poi porta i ricavi e permette alle società di stare al passo con le altre. Noi in questo momento riusciamo a volte a arrivare alle finali in Europa, a competere con le altre squadre, ma per le capacità dei singoli dirigenti, non perché funziona il sistema. Il nostro sistema non esiste in questo momento, si ragiona sempre per singoli, e questa cosa non va bene.
Luigi d'Arezzo, facciamo in tempo ad ascoltarlo.
Ciao Enzo, è piacere sempre parlare con te. Io sono, da quello che ti dico si capisce quanti anni ho, Sarti, Magnini, Cervato, Orso, Rosetta, Segato, tutto presente, niente, volevo fare due domande.
Vai.
Come i tifosi, chiamiamo tifosi, non so, nella tragedia che ci è successo di Gio Barone, tutte quelle parole critiche anche alla persona offensiva nel modo di parlare, da dove sono venuti, queste persone quando vanno a casa ci avranno una famiglia, come si rivolgeranno ai propri figli, a proprie cose? E come ha detto anche Enzo, nei momenti peggiori come adesso amiamola questa Fiorentina, sperando di portare qualcosa a casa, e domani, se non c'è domani, i giocatori che non vogliono rinnovare, pazienza, però ora come ora tutti insieme da tifosi critichiamo poco e applaudiamo questa Fiorentina. Dove si arriverà.
Ok, grazie Luigi. Fabrizio, il messaggio del nostro amico era relativo alle tante critiche che sono state fatte all'operato, insomma, di Commisso, di Barone. Poi purtroppo è successo quello che è successo. In generale auspicava una maggiore direi unione dei tifosi, no? Nella situazione viola, ma credo valga un po' per tutte le squadre.
Guarda, io mi attacco proprio alla considerazione precedente, perché al netto del fatto che a uno può stare simpatico o meno il modo di fare della proprietà della Fiorentina, no? A volte Commisso è un po' ruspante, insomma, sappiamo che ci sono state anche delle polemiche recenti e passate. Il dato di fatto è che la famiglia Commisso, con Barone in testa, sono riusciti a fare una cosa che è importantissima, cioè il Viola Park. Adesso sembra una cosa relativamente importante, importante. In realtà è esattamente quello che manca alle nostre società, la base per costruire, per avere squadre che hanno prospettive a lunghissimo termine. Poi ovviamente i risultati di campo fanno sempre la differenza, si prendono le copertine, sono le cose più importanti, ma se uno ragiona a lunghissimo termine deve augurarsi una proprietà in grado di fare cose come quella che ha fatto la Fiorentina. Il Viola Park è esattamente la garanzia che la Fiorentina è in buone mani, al netto dei risultati.
Guarda, in chiusura c'è una domanda, quella di Andrea da Verona, per il fantascientifico Biasin, quindi beccati anche questa locuzione. 343, sì. Donnarumma, Bastoni, buongiorno di Lorenzo, Di Marco, Barella, Jorginho, Bellanova, Chiesa, Politano, Reteghi. Lo vinciamo all'Europeo? Ti chiede.
Allora, io credo che in realtà Spalletti abbia fatto un ragionamento diverso. Più che 3-4-3, io penso che stia andando verso il 3-4-2-1, se vogliamo può essere anche 3-4-3 per amor del cielo, ma nella sua testa, ce l'ho anche più o meno detto, io penso che lui si immagini soprattutto dietro un blocco interista in difesa, quindi ha un senso questo 3-4-3. Io credo che nella sua testa i tre dietro siano proprio i tre nerazzurri, al netto del fatto che stiamo aspettando di capire se Acerbi potrà farlo o meno questo europeo. Per il resto ho visto due buone amichevoli, secondo me c'è stato un filo di esaltazione di troppo, perché i risultati sono stati buoni, le partite solo a tratti, però è anche un bel punto di partenza. Mi è piaciuto il fatto che Spalletti abbia insistito parecchio sull'idea di gruppo, che è quella che tendenzialmente ci ha sempre portato ai risultati. Al netto del gioco dobbiamo costruire il gruppo. Il gruppo mi sembra un buon gruppo dal punto di vista dei valori.
Fabri, grazie mille, ti lasciamo ai tuoi impegni. A presto.
Ciao, grazie a voi.